Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Attenzione, attenzione, le 8 e 6 minuti del mattino. Che anno è? Che giorno è? Cantava il poeta. L'anno dovrebbe essere il 2020, lo testimoniano tutte le sfighe del momento, il mese, quello di settembre, il giorno il 15, le ore le abbiamo detto. E allora come va, come va? Tutto ok, tutto ok. E il cuore? Potevo ricominciare citando Proust e invece cito Albano. Mai che sappia cogliere un'opportunità, mannaggia a me. Stupido io a non approfittare del citazionismo, che il suo perché ce l'ha sempre. Mannaggia, mannaggia a me. Ma comunque, anche col 900 pugliese al posto dell'800 francese, siamo pur sempre alla ricerca del tempo perduto. E dunque, dove eravamo rimasti? Cari, cari ascoltatori, dove eravamo rimasti? Dove ci eravamo lasciati? Ma soprattutto, chi siete voi? Ci conosciamo? Scusate, ma la memoria ormai è quella dell'anziano e fa buchi da tutte le parti. Se non ricordo male, ci eravamo già visti da qualche parte, mi pare l'ultima volta proprio qui da queste parti, circa 3 mesi fa. E se non ricordo male si stava meglio, cioè si stava peggio, però si stava meglio, perché di fronte avevamo 3 mesi di estate, di vacanze, mentre adesso abbiamo di fronte, nella migliore delle ipotesi, un anno di lavoro e nella peggiore un anno di Covid-2, la vendetta. Come andranno le cose non si sa. A oggi, 15 settembre, oscilliamo tra il virus clinicamente morto, ma risorto, miracolo, miracolo, di sua San Raffaelità, professor Zangrillo, e il non ce n'è di Covid della signora Angela D'Ammondello, superstar di Instagram con i suoi 180.000 follower. La buona notizia, naturalmente, è la guarigione di Berlusconi, Briatore De Laurentiis. Buona notizia, anche perché se in questa fase il virus colpisce soprattutto i ricchi, possiamo ritenerci assolutamente al sicuro. Attenzione però, perché come si sa, con l'arrivo dell'autunno i sintomi del Covid potrebbero essere scambiati facilmente con quelli della prostatite, dell'indigestione da ostriche, quindi l'attenzione va mantenuta alta, anche perché Berlusconi magari non è guarito, ma semplicemente tiene in soffitta un fratello Paolo che si ammala al posto suo, o forse è guarito perché è clinicamente ricco. Insomma, nel dubbio ricordatevi di mantenere sempre le precauzioni e seguire sempre le linee guida dell'OMS, che proprio ieri ha suggerito per esempio di abbandonare anche il saluto col gomito e sostituirlo con la mano sul cuore. Ecco, visto come potrebbero andare le cose, alla mano sul cuore sarebbe stata preferibile la mano sulle palle, ma quella sul cuore è certamente più elegante. Comunque, come potrebbero andare le cose, ancora non è in grado di dirlo nessuno, anche perché non è che tutto scorra in modo lineare, accadono fenomeni inquietanti, assurdi, pazzeschi, per esempio l'inizio della scuola, un apostrofo rosa tra le parole 37 e 5. Che bello, evviva, la scuola è ricominciata! Ieri abbiamo salutato i nostri figli come facevano i nostri bisnonni quando i nostri nonni partivano per il fronte. La differenza è che una volta c'era il terrore che non tornassero, ora c'è invece il terrore di rivederli presto a casa. Come andrà, quanto durerà, anche qui non è facile dirsi. L'importante è che qualora vengano riscontrati episodi febbrili nelle classi, venga seguita in modo assolutamente rigoroso l'indicazione principale fornita dal Comitato Tecnico Scientifico, cioè al primo 37.6 chiudere immediatamente tutte le chat delle mamme su WhatsApp. Chiuderle subito, altrimenti sarà il disastro. Però dai, mica era scontato, tutto affatto scontato che la scuola ripartisse. La trama di inizio della scuola era talmente incasinata che sembrava l'avesse scritta Christopher Nolan. Ve la ricordate, no? Quella trama astrusa di banchi con le rotelle, banchi segati, banchi vaganti, cattedre vacanti. Insomma, dopo aver sentito tutta quella trama avevamo la stessa faccia che potrebbe avere Toninelli dopo aver visto Tenet. E invece dai, in qualche modo alla fine siamo partiti. Io comunque, nel caso la creatura torni a casa, mi sono già portato avanti col lavoro, ho messo giù il mio programma di lezioni da fare al bambino, un po' di tutto, italiano per esempio. Oh, per italiano, se ho il bambino a casa, prima lezione impara i dittonghi con Piero Pelù. La prima settimana facciamo eo, la seconda ua, la terza oa, e poi facciamo ua e quando abbiamo completato tutto quanto il percorso didattico. Insomma, in qualche modo ci si arrangia, l'abbiamo fatto prima, lo faremo anche dopo. La mia preoccupazione invece per quanto riguarda me stesso e il fronte sanitario qui e ora non è tanto il Covid quanto il tetano, perché con tutta la ruggine che mi devo togliere di dosso dopo 3 mesi di assenza, rischio veramente grosso. In ogni caso, l'abbiamo detto, come andranno le cose è francamente difficile dirlo. Forse l'unico, ma proprio l'unico, che lo può sapere è lui, il padre cartomante della Ceccardi. L'avete sentito? Il padre cartomante di quella che potrebbe essere la futura governatrice che strapperà la Toscana rossa alle sinistre, conosciuto come Mago Idi, così ieri raccontava il Corriere della Sera. Padre della Ceccardi, che essendo cartomante aveva previsto probabilmente già la vertiginosa ascesa della figlia, ci potrebbe dire come andrà a finire con il Covid, ma soprattutto, visto che siamo in zona, potrebbe dirci, guardando le carte, dove sono finiti i 49 milioni della Lega. Sarebbe tanto bello parlare di commercialisti, non lo facciamo oggi, magari lo faremo domani, anche perché la cartomanzia ci porta sulle piste del voodoo, e qui devo esprimere francamente tutta la mia amarezza nei confronti del giornale diretto da Sallusti, che mi ha fatto un brutto sgarbo e una brutta scortesia, perché ha anticipato di qualche giorno la grande inchiesta sul voodoo, su cui oggi non torna in pagina per chi l'avesse persa. Il sospetto sull'attacco a Salvini, gesto di magia nera tribale, non solo il gesto di una squilibrata dietro all'aggressione al leader della Lega potrebbe esserci molto di più, compreso il voodoo. E quindi che cosa ha fatto il giornale per approfondire? Ne ha parlato con un antropologo esperto in religioni sincretiche afroamericane. Potrebbe esserci il voodoo dunque dietro quell'attentato pazzesco a Salvini, che dopo l'attentato di Sarajevo e quello di Dallas con l'omicidio di Kennedy, forse il terzo grande attentato della contemporaneità, facile scherzare, non scherza una cipa, avrei potuto dire di più, ma è il primo giorno e quindi non lo dico. Invece Pietro Senaldi, direttore di Libero, che voglio salutare fin da subito, che oggi in prima pagina invece riprende l'argomento e scrive: vogliono ammazzare Salvini per eliminare la Lega, vogliono il segretario della Lega morto, ormai non si vergognano neanche più di dirlo senza mezzi termini. Senaldi, direttore di Libero, che riprende il tweet dal senso fuggito di un ingenuo e un po' ciula candidato del PD della provincia di Venezia, che ha fotografato una scritta sul muro Salvini appesa, ha pensato bene di pubblicarla sul suo profilo, mal gliene incolse Libero, che tra l'altro questa mattina tratta con sobrietà l'argomento della ripartenza della scuola. Nell'editoriale firmato da Azzurra Barbuto si parla dei ragazzi che tornano a scuola in aula come al 41 bis, ecco, magari anche un po' meno. Ma attenzione, perché mentre l'Italia e i suoi leader sono e potrebbero essere sotto scacco del voodoo, come diceva il giornale, c'è anche un'altra furia che si sta scatenando su di noi e che mette oggi La Verità in prima pagina: la furia pro immigrati della nuova chiesa, che sfregia pure la pietà di Michelangelo, con Toni Accorati. Stefano Filippi in prima pagina racconta: se la buonanima del Buonarroti fosse ancora al mondo, il martello destinato al suo Mosè, splendido e muto nel candore del marmo bianco, lo tirerebbe a Monsignor Vincenzo Paglia, il quale sull'account Twitter della Pontificia Accademia della Vita, che Sua Eccellenza presiede, ha fatto pubblicare un'immagine provocatoria, la pietà michelangiolesca con un Gesù nero tra le braccia della Madonna. Eccola qua la furia pro immigrati che entra anche nella nuova chiesa e sfregia la memoria del Buonarroti. Per fare pandan, cito anche pagina 10 di Libero di oggi con l'immagine di due sostenitori della furia pro immigrati, ovvero il Papa e Soros. Soros e il Papa, un legame cementato a suon di dollari, due campioni del fronte immigrazionista. Chiudo, come dire, le citazioni dei miei giornali preferiti con una citazione doverosa per un pezzo che oggi Vittorio Feltri mette in prima pagina. Attenzione, perché qui tocchiamo altri aspetti un po' cruciali del paese, che soprattutto dopo il Covid ha visto segnare indicatori preoccupanti, tutti quanti al ribasso. Ed ecco qua Vittorio Feltri che mette il dito nella piaga: amatori romagnoli, stallone italiano al tramonto, ormai punta ai soldi. Una bella analisi firmata Feltri, che troviamo oggi su Libero. Poi però ti accorgi, lo scrivono anche, cioè si autodenunciano. È un articolo firmato da Feltri nel 1984 che parla di una nuova filosofia del rimorchio, insomma un grande evergreen del pensiero feltriano che dal 1984 arriva fino a noi. Allora, visto che ci siamo immersi nel magico mondo dei giornali della destra, allora a questo punto, maledetti provocatori che siamo, che cosa vi leggiamo stamattina? Qualcosa che appartiene a uno degli arcinemici principali proprio della destra. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. E allora, eccoci di nuovo qua, dopo tanto tempo, pronti a darvi ancora una volta il buongiorno, il good morning. E come ho anticipato in sede di presentazione del ritorno del Demone del Tardi, lo faccio con lo stesso finto entusiasmo di Umberto Smaila quando canta Let's Twist Again, e con tutta la malinconia di un terrapiattista costretto a orbitare perennemente attorno al globo. Ma al di là di questo, come dire, uno sporco lavoro qualcuno lo deve pur fare, e quindi, come anticipato, adesso vi leggo un'intervista. Sono sulla prima pagina della Stampa di Torino, dove peraltro, come su altri quotidiani, si parla anche ancora delle indagini sul trio dei commercialisti del Carroccio, il ricco tesoretto della Lega, un fiume tra Seriate e Panama. Oggi Rivoli arrivano a Panama, a Cipro, insomma siamo sempre nella categoria in para la geografia con i soldi scomparsi della Lega. Ma quello che vi volevo leggere è niente po' di meno che un'intervista a lui, al pericolo pubblico numero uno, Mr. Bill Gates, intervistato oggi da Paolo Mastrolilli proprio per le colonne della Stampa. Potrei leggervelo con la sobrietà del caso, e invece forse è il caso di accompagnarlo in sottofondo con qualcosa della serie Confutatis Maledictis. E allora, vediamo che cosa si dice in questa intervista che Paolo Mastrolilli, inviato a New York, ha fatto a Bill Gates. E gli chiede: caro Bill Gates, cioè non glielo chiede così, glielo chiede con rispetto, è ottimista o pessimista sullo stato della pandemia? E sentiamo la risposta di Bill Gates. Pessimista su come sarà l'autunno nell'emisfero settentrionale. Se non avremo interventi, il numero dei morti anche negli Stati Uniti tornerà ai livelli della primavera. La notizia buona è che abbiamo diversi vaccini promettenti, via Confutatis Maledictis, e potrebbero ricevere l'autorizzazione all'uso di emergenza delle agenzie, o certamente all'inizio del entro fine anno, o certamente all'inizio dell'anno prossimo. Mi aspetto che due o tre l'avranno. Alcuni pensano prima di novembre, qui c'è un'allusione maliziosa a Trump e se ne parla dopo nell'intervista, però, specifica Gates, non è probabile. Cita alcune aziende farmaceutiche che potrebbero essere più avanti degli altri. Comunque i dati dei test, dice Bill Gates, arriveranno entro l'inizio dell'anno. L'anno prossimo il primo vaccino potrebbe non essere quello definitivo, servirà altro lavoro sui secondari. Racconta anche che si stanno concentrando su quelli che possono essere prodotti in grande scala, in particolare lo sta facendo la Gates Foundation, e a un costo basso tra i $2-3 a dosi. Cita alcune delle aziende farmaceutiche che stanno lavorando soprattutto sul fronte europeo e comunque non americano. Cerchiamo di vedere se funzionano e costruiamo, dice Bill Gates, una capacità di produzione globale per oltre 1,5 miliardi di dosi all'anno. Lavoriamo con produttori nei paesi in via di sviluppo, tipo il Serum Institute in India. Se saranno efficaci, anche con un livello di vaccinazione del 60%, fermeremo la diffusione esponenziale della malattia. Il prossimo anno porteremo giù il numero dei morti. Nel 2022 la pandemia sarà finita. Questo il Bill Gates pensiero e vaticinio. Non c'è il rischio, e qua Paolo Mastrolilli tocca un aspetto evidentemente delicato di tutta la vicenda, del nazionalismo dei vaccini, risponde Bill Gates. Gli Stati Uniti sono contraddittori in termini di ricerca, hanno dato più soldi di tutti gli altri messi insieme, moltiplicati per due, per la produzione nei paesi poveri. Non si sono però mossi. Io spero ancora che questa amministrazione o un'altra che verrà lo faccia. Intanto gli europei e altri ci sono, il beneficio è enorme, sono miliardi spesi per risparmiare trilioni. Anche i paesi che hanno risposto meglio, tipo Giappone e Corea del Sud, hanno capito che evitare il ritorno dell'infezione è difficile se la pandemia non finisce su base globale. Avremo, gli chiede ancora Mastrolilli, più morti dirette o indirette? Dirette nei paesi ricchi, dice Gates, indirette in quelli poveri. Nel 2022 finiranno i decessi, ma serviranno tra 2 e 3 anni per sanare i danni alla salute globale, per sanare quelli economici. I paesi che non possono aumentare il debito avranno bisogno di un decennio. Qua poi si tocca l'aspetto, come dire, apparentemente folcloristico, ma in realtà estremamente delicato, quando Mastrolilli gli chiede come risponde ai Novax che l'attaccano. Mi chiedo, risponde Bill Gates sarcastico, come abbiano scoperto il mio complotto. Questa storia è così bizzarra che quasi dovresti trattarla con umorismo, però è un problema molto grave, perché se ci accusi di fare cose diaboliche limiti il nostro lavoro. Poi la gente non mette le maschere o rifiuta il vaccino. Per raggiungere l'immunità servirebbe che lo facesse almeno il 60% della popolazione, ma sarebbe meglio l'80% o il 90%. Negli Stati Uniti però il 40% della popolazione non è convinta. Ironicamente in maggioranza sono elettori repubblicani. Per superare il problema dobbiamo garantire che il processo di approvazione dell'FDA non sia influenzato politicamente, essere super trasparenti, scegliere il rimedio migliore, guardare tutti gli effetti collaterali. I vaccini sono miracolosi, hanno eliminato malattie come vaiolo, morbillo, ora la polio. Il messaggio positivo non è interessante, purtroppo, come la paura, sempre esistita, ma queste teorie cospirative sono un fatto nuovo perché combinano la pandemia ai media digitali. Gli argomenti razionali, gli chiedono ancora, possono prevalere? Quali altre opzioni abbiamo? Risponde Gates, non posso contrastarli con follie alternative o solo la scienza. Il fatto che alcuni politici stiano denigrando pesantemente i media è un fenomeno pauroso. Anche Fox News ha aiutato a diffondere queste voci. Digital media cercano di tagliarle, ma non hanno successo. Un video folle sulla presunta cura dello Zitromax è stato visto da oltre 10 milioni di persone prima di essere bloccato. E poi gli si chiede del fatto che gli Stati Uniti hanno rifiutato di partecipare all'iniziativa COVAX e Gates prosegue poi nella sua intervista. Io però mi fermo qua, anche perché gli appassionati di complottismo avranno la testa che sta cominciando a girare come quella della bimba dell'esorcista, e quindi non voglio provocare, come dire, effetti collaterali nei confronti di nessuno. Invece negli ultimi minuti che mi rimangono a disposizione, non prendendo spunto, come dire, dal memorabile pezzo di Feltri sul tramonto dello stallone italiano, perché l'argomento è di tutt'altra natura, volevo occuparmi di abiti succinti in questi ultimi minuti. Argomento che è toccato su due versanti oggi, sia dalla stampa che dal Messaggero. Burca di casa nostra è il titolo del Buongiorno di Mattia Feltri, che si occupa della hashtag cancel Netflix, in questa tendenza a caricaturizzare il peggio, scrive Mattia Feltri. Diamo il benvenuto a Cancel Netflix, nuovo movimento del bene col purificatore obiettivo di cancellare Netflix. Sta andando benone. A ieri nel mondo erano state raccolte 700.000 firme e la protesta è costata all'emittente 9 miliardi di perdite in borsa, colpa di un film QT. In Francia si chiama Mignon, in Italia Donne ai primi passi, della regista di origini senegalesi Maimouna Doucouré, o più probabilmente colpa della locandina dove si vedono bimbette di 11 anni impegnate in una coreografia in abiti succinti, a colpo d'occhio mercimonio di corpi infantili, sessualizzazione, pedofilia, eccetera. A colpo d'occhio. Attualmente il tempo medio per emettere sentenza inflessibile e irrimediabile. Infatti, dice Feltri, ho visto il film e i casi sono due: o i paladini l'hanno visto e non hanno capito nulla, o non l'hanno visto proprio e sarebbe quasi augurabile. È la storia di Amir, ragazzina di Parigi, costretta dalla famiglia musulmana intransigente a occultare sotto castigati vestiti tradizionali. Lei per reazione si associa ad amichette precoci di scinte, ma durante un'esibizione di ballo pubblica prova vergogna di sé e corre in lacrime a casa, dove tra gli straccetti che indossa e il burka materno, opposte in posizioni di opposte culture, sceglie sobriamente jeans e maglietta. In realtà Mattia Feltri scrive palandrane, non burka. Non mi sembrava bello riproporre un termine tipico della Santanché nell'affrontare l'argomento. Così Mattia Feltri a proposito di cancel Netflix, ma la notizia, siamo sempre nel contesto francese, che mette il Messaggero in prima pagina, è quella della guerra delle minigonne, protagoniste le liceali francesi. In Francia la protesta per il divieto di gonne corte in molti istituti. Il pantalone ha la vita troppo bassa, scrive Francesca Pierantozzi. Il top è troppo corto, la gonna è troppo mini, gli shorts non ne parliamo nemmeno, troppo tutto. Abiti indecenti, provocanti, in una parola inappropriati. Qui quindi proibiti, vietati a scuola e preferibilmente anche fuori. Le ragazze francesi a questo si ribellano. Ieri all'apertura delle scuole la provocazione, molte si sono presentate con gonne, maglie scollate, croc top e truccate per affermare la libertà rispetto a giudizi o atti sessisti. Prosegue poi a pagina 12 il pezzo. La sfida è stata lanciata su TikTok dalle ragazze e ha ricevuto anche la benedizione delle autorità. La ex ministra delle pari opportunità Marlene Schiappa, adesso sottosegretaria alla cittadinanza presso il Ministero dell'Interno, ha espresso via Twitter la sua solidarietà alle indecenti. Oggi, 14 settembre, ha scritto: molte ragazze hanno deciso spontaneamente dovunque in Francia di indossare gonne, maglie scollate, croc top, eccetera, per affermare la loro libertà rispetto a giudizi e atti sessisti. Come madre le sostengo con sorellanza e ammirazione. E poi appunto la Pierantozzi racconta di come sono andate le cose, di questa protesta trasversale e globale, e racconta di come sono cominciate ad arrivare in mattinata le foto di quelle ragazze che sono state rispedite a casa dalle scuole con una nota sul libretto: tenue inapproprié, ovvero abito non appropriato. Il gioco, tra virgolette, è stato preso sul serio non soltanto dalle studentesse e dalla ministra, ma anche da alcune associazioni femministe, prima fra tutte il collettivo Nutut, che ha scritto: il problema non sono i nostri vestiti, il problema sono le molestie, le aggressioni e gli stupri. Con questo siamo arrivati alle 8:30 minuti. Io per oggi mi fermo qua, consegno la linea a chi mi seguirà e poi oggi non ho citato, domani nuovo quotidiano in edicola, perché tra poco, come avete sentito, ci sarà ospite di Prisma il direttore del nuovo quotidiano Stefano Feltri, ne parlerà lui. Grazie intanto, siamo tornati, domani ci tocca ritornare, quindi ci sentiamo domani mattina come sempre attorno alle 8. Ciao!